Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina. Pagina 3, sono le 9:03 minuti e 36 secondi di oggi, mercoledì 25 giugno. Allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo dal web, da un sito internet chiamato ultimouomo.com. E lo facciamo perché? Perché Ultimo Uomo, già forse il nome del sito può richiamare alla mente questa immagine, è un'immagine calcistica. Leggeremo una cosa dedicata ai mondiali di calcio, ma quasi una prospettiva di psicoterapia per una nazione sconfitta. Ieri abbiamo perso i mondiali, siamo usciti, se ne è parlato molto a lungo durante Prima Pagina, ma insomma lì a Prima Pagina si sta sull'attualità, sulla storia, su quanto è avvenuto, e quindi insomma c'è questo elemento di conflitto noi invece proviamo a relativizzare, a guardare le cose, non dico tanto sub specie eternitatis, ma quantomeno insomma allargando lo sguardo e quindi relativizzando. Perché relativizziamo? Perché da ultimouomo.com vi segnalo un articolo di Fulvio Paglialunga dedicato alla Coppa del Mondo, ma alla storia della Coppa del Mondo, alla storia della Coppa Rimé, maledetta Rimé, l'incredibile storia della prima Coppa del Mondo, proprio l'oggetto, il trofeo, contesa, rubata, tagliata a fette, fusa, venduta, copiata e nascosta sotto al letto, la leggendaria vittoria alata. Ed è una storia, direbbero quelli bravi, affascinante, la storia della Coppa Rimé, di tutto quello che ha rappresentato, perché attraverso la storia di questa coppa, le sue maledizioni e le sue avventure, beh, si raccontano la storia dei mondiali di calcio. Nel nostro tempo uno può raccontare la storia di un secolo, di una parte importante. Ma insomma, vediamo come inizia. Lo vuole Jules Rimet, così inizia l'articolo di Fulvio Paglialunga che possiamo leggere su ultimouomo.com. Lo vuole Jules Rimet, avvocato francese con il vizio del pallone, più di altri affezionato all'idea che il calcio potesse essere professionismo e che quindi non bastavano le Olimpiadi. Stavano strette, serviva un mondiale, e lo organizzò partendo da un ristorante di Barcellona. Era da poco diventato presidente della FIFA, dopo aver riunito alti dirigenti e aver deciso che sì, era il momento di far partire un campionato del mondo tra nazioni. Il via al progetto fu dato il 29 maggio del 1928 al congresso di Amsterdam. Puntò sull'orgoglio perché il CIO guardava male il professionismo e voleva escludere il calcio dai giochi, infatti poi lo escluse, e allora meglio fare da soli e fare di più. Questa è l'origine della Coppa del Mondo. Dunque, continua a scrivere Fulvio Paglialunga su ultimouomo.com, ricordo stiamo cercando di relativizzare la sconfitta di ieri, provando ad allargare la prospettiva storica, illudendoci che questo, in questo caso, la distrazione possa fungere da balsamo alla sconfitta. Dunque, continua a scrivere Fulvio Paglialunga su ultimouomo.com, un mondiale che si rispetti ha bisogno di un luogo, e c'è per l'appunto l'Uruguay, che luogo, prima nazione a ospitare i campionati del mondo, che paga anche le spese alle altre nazionali, e di un trofeo. Così nasce la coppa, che si chiama Victory e viene commissionata ad Abel Lafleur, orafo parigino cresciuto alla scuola di Cartier. 30 centimetri, nemmeno troppo, una vittoria alata che regge una coppa decagonale, piedistallo di marmo, 3.800 grammi, 1.800 grammi di oro. Il nome del suo ideatore, la coppa, lo prese nel 1946, quando diventa anche lei Rimé. La vittoria alata nasce, passa di mano in mano, si nutre di misteri, aneddoti, storie. Rubata, trovata, maledetta, rifatta, rubata, trovata, forse fusa, e tutto parte dal viaggio, il primo viaggio della Coppa dei Campioni. Ed è, ve l'ho detto, questo racconto è affascinante perché ci consente di attraversare tantissimi decenni di storia mondiale attraverso semplicemente un oggetto che di volta in volta è passato di mano, scomparso, perduto, ritrovato, e che quindi ci consente davvero di utilizzare banalmente la narrazione sportiva come porta d'ingresso per una nazione di tipo più ampio. La sua prima volta verso un mondiale, la Coppa viaggiò in mare, continua a scrivere Fulvio Paglialunga su ultimouomo.com, cioè un piroscafo italiano, il Conte Verde. C'erano tre arbitri, Rimé, eppure tutte le nazionali, ma anche migranti, borghesi, viaggiatori per piacere e cantanti lirici, come Sagliapin, tenore russo, del quale si narra un rifiuto. Quando gli chiesero di cantare per festeggiare il passaggio dell'equatore e si sdegnò. Se fossi un ciabattino, vorreste forse che suonassi le vostre scarpe gratis? E la stessa cosa, gratis non canto. lo grande spettacolo però veniva dato non tanto da questo tenore russo, ma proprio dai giocatori di calcio che viaggiavano sul Conte Verde. La coppa c'era sin dalla partenza, da Genova, in una cassaforte. A Genova salì a bordo anche la Romania, mentre a Villefranche-sur-Mer toccò ai francesi. Ma mentre la coppa era custodita perché restasse intatta la bellezza, le squadre si allenavano sui ponti di bordo con il pallone che finiva in mare e i passeggeri che avevano qualcosa da ridire l'avevano. Lucien Laurent, il francese autore del primo gol della storia dei mondiali, lo raccontò. Trascorremmo 15 giorni nel Conte Verde per raggiungere il Sud America. Gli esercizi di base li facevamo di sotto e ci allenavamo sulla coperta della nave. Il nostro allenatore non ci parlò mai di tattica. La coppa stava lì, con loro, e sarebbe tornata con una nazionale sola, nemmeno sicura di essere ancora in nave. Il racconto prosegue e prosegue perché la coppa arrivò in Uruguay e ci rimase 4 anni perché proprio i padroni di casa vinsero il mondiale e la tennero lì prima di portarla a Roma nel 34 e di lasciarcela, perché poi vinse l'Italia quel mondiale, quello del 38, allontanandola da casa solo per il tempo di portarla in Francia, trionfare e riportarla indietro a casa, appunto perché a guerra in corso Ottorino Barassi, segretario della Federcalcio, la prese dalla banca dove era custodita e la portò nella sua abitazione. Avrebbe dovuto tenerla fino al 42, il mondiale che non si giocò, quella della Patagonia, una geniale invenzione di Soriano, ma insomma non si giocò il mondiale perché la guerra era in corso. Ma qui il racconto continua a intrecciare la storia, così come ce lo racconta e ce lo mostra Fulvio Paglialunga su ultimouomo.com. La casa di Barassi, la guerra, la leggenda. Partendo da un punto fermo, o per il bisogno d'oro della Germania, o per il valore esoterico che si dava al trofeo e che intrigava Hitler, secondo la sua visione, avrebbe reso la Germania invincibile. Qui si confonde Coppa del Mondo e Sacro Graal. Ma insomma, la Gestapo diede l'ordine di trovare la Coppa Rimé. E così la Gestapo si presenta a casa Barassi in Piazza Adriana, a Roma. Barassi, forse perché conosce il calcio, simula, dice anche lui, di questa coppa non ne sa niente, che l'hanno presa quelli del CONI, della federazione portata a Milano, quegli ingrati nemmeno l'avevano permessa di tenerla con sé, al riparo. Insomma, non può accontentare i tedeschi, che però nel dubbio li perquisiscono casa, ma non guardano sotto il letto, dove c'è una scatola di scarpe e dove c'è la coppa. E questo è il grande principio della lettera rubata di Edgar Allan Poe. Se tu vuoi nascondere qualcosa, beh, mettilo proprio in evidenza, Una scatola di scarpe sotto il letto, un luogo dove è abbastanza evidente come nascondiglio. Quindi proprio sulla base del principio di Edgar Allan Poe la Coppa del Mondo si è salvata. La scena tramandata di quest'uomo vagamente somigliante a Togliatti, che nel calcio dell'epoca ha rivestito quasi tutti i ruoli, lasciarsi cadere quest'uomo sul divano sbuffando per il pericolo scampato quando i tedeschi abbandonano casa sua convinti che sì, quella coppa non c'è. Ecco, questo è soltanto l'inizio della lunga storia della Coppa del Mondo, coppa che poi è la storia che poi prosegue. Si va in Inghilterra viene rubata, la ritrova un cagnolino un mattino andando in un parco a Hyde Park, sotto una panchina nascosta, infagottata dentro della carta di giornale. Il cagnolino poi morirà il presunto ladro che l'aveva rubata chiedendo un riscatto, e da qui parte la leggenda della maledizione. Poi finisce in Brasile, forse viene fusa, rubata, forse in realtà esiste ancora, ce l'ha qualche collezionista. Insomma, questa è la storia della Coppa Rimé, la storia della Coppa del Mondo e il nostro tentativo, forse maldestro, di relativizzare per iniziare a elaborare una sconfitta. Thank you. che meraviglia questa mattina, liberati da un po' troppo di jazz svedese, nord-europeo, che ha infestato la lettura delle pagine culturali di Pagina 3 durante questi giorni, ovviamente scherzo. Stiamo ascoltando invece un meraviglioso brano di Junior Mans, Yancy Special, questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, e Junior Mans, uno dei grandi alfieri del bob, fra l'altro pianista di Lester Young. Questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi sui quotidiani. Allora vi segnalo un intervento di Claudio Magris sul Corriere della Sera, pagina 30 e pagina 31. Magris, quella della sera di oggi, riporta l'intervento che domani sera Claudio Magris leggerà nell'ambito della rassegna della Milanesiana al Teatro Dal Verme a Milano alle 21, e Magris si concentra sul romanzo picaresco, la modernità del picaro, antieroe dalle tante anime, Ibsen, Musil, Grass, la fortuna come personaggio che modella il protagonista del romanzo. Nell'Ottocento le avventure non mutavano le caratteristiche essenziali degli eroi, quindi il protagonista, il personaggio principale dell'epopea, che affronta varie prove, varie avventure che poi lo muteranno nel corso della storia, quindi un tentativo di giocare tra astuzia e fortuna e destino. Su questa riflessione, su questo tema, Magris sviluppa la sua riflessione. Vi leggo un brano proprio a metà di questo lungo articolo. Sotto questo profilo, i romanzi picareschi, con i loro eroi cangianti come la stessa fortuna, sembrano più vicini alla sensibilità contemporanea, o comunque quella novecentesca del grande romanzo ottocentesco, proprio perché l'io, sballottato dalla fortuna, sin quasi a diventare un altro da sé, è molto vicino a quella crisi dell'unità e dell'identità dell'individuo che caratterizza la letteratura post-ottocentesca. Quindi il romanzo picaresco come modello poi della deflagrazione novecentesca. Ma insomma, ovviamente poi Magris fa anche un riferimento al concetto del soggetto in Friedrich Nietzsche. Ma insomma, vi segnalo questo articolo che si potrà ascoltare direttamente dalla voce di Claudio Magris domani sera per la Milanesiana al Teatro Dal Verme. Vi segnalo invece l'apertura delle pagine culturali di Repubblica, un intervento di Zygmunt Bauman, quello della società liquida per intenderci, la nostra vita da immigrati digitale. Così continua al tentativo un po' di ragionare sulle conseguenze della vita digitale, ma insomma un tema ormai anche un po' vieto. Ci troviamo a vivere e ad agire simultaneamente online e offline, ma lo sdoppiamento può generare rischi. Insomma, il vecchio tema della realtà e della rappresentazione non è necessariamente un tema così nuovo se si affronta invece con le categorie del pensiero classico. Ma insomma, il grande sociologo Zygmunt Bauman prova a dire la sua su questo tema: quando siamo online e quando siamo offline. Vabbè, me lo segnalo a pagina 59 di Repubblica. Invece La Stampa, pagina 38, un articolo di Alessandra Iadicicco dedicato alla Finlandia, alla letteratura finlandese, sauna e romanzi nel paradiso nordico dei libri. Ospite d'onore alla prossima Buchmesse, il paese ha la più alta percentuale europea di lettori, insieme con un'editoria frizzante. Addirittura a un certo punto vengono definite Alessandra Iadicicco i finlandesi come lettori con questi aggettivi: forti, tosti, fichissimi e addirittura cool, proprio perché il motto della Finlandia alla Buchmesse è Finland cool. Insomma, lettori finlandesi cool. Vi segnalo Alessandra Iadicicco invece, ultima segnalazione da Libero di oggi, un articolo di Roberto Coaloa dedicato a Molière, perché Bompiani ha ripubblicato, ritradotto, arruolando 25 specialisti, il teatro di Molière, il Molière troppo pop censurato dai francesi. Nella versione italiana delle opere complete del commediografo, già edita da La Pléiade, si scopre che in patria la lingua dello scrittore venne depurata dai termini volgari che ne fecero invece la fortuna. ascoltatori di Radio 3, questa mattina al 335-5634-296 festeggiano con me la fine del jazz svedese, il ritorno del bop questa mattina con il grande Junior Mans e questo brano Yancy Special che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Molti ascoltatori di Radio 3, che sono meravigliosi, non lo dico per lisciare il pelo dei nostri ascoltatori, ma perché così abbiamo parlato prima di un cantante lirico che viaggiava con la Coppa Rimé in questo viaggio verso l'Uruguay da Genova, dall'Italia. Cagliapine nell'articolo veniva definito un tenore, invece tutti ci dicono no, era un basso. Poi chiediamo anche a Guido Zaccagnini, che già sta ascoltando Pagina 3 dall'altra parte del vetro, che mi fa proprio un segnale di pollice dritto. Sì, è così. Bene, grazie Guido. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo prendendo e citando una rivista molto bella a cui noi qui a Pagina 3 siamo affezionati, che è Lettera Internazionale. Questo è il suo ultimo numero, tutto dedicato all'Europa, 30 anni di cantiere Europa, ed è un'occasione interessante per riflettere in maniera molto alta, molto profonda sull'Europa, anche proprio adesso che inizia il semestre a guida italiana in Europa, con testi importanti di Miloš, il grande poeta Miloš, di Levinas, di Enzensberger, di Bobbio, insomma 30 anni di cantiere d'Europa per provare a riflettere sui concetti profondi che costruiscono l'identità europea. Io vi segnalo da Lettera Internazionale un intervento ovviamente indispensabile, perché di Emmanuel Levinas, che è uno dei grandi filosofi del Novecento, intitolato Pace e prossimità. È un intervento che fra l'altro Levinas lesse nel 1986 durante una conferenza a Torino, che prova proprio a ragionare su il concetto di pace europea, no? Stiamo vivendo insomma dopo la Seconda Guerra Mondiale un periodo di pace mai visto all'interno della storia europea. Quindi il tentativo di ragionare su quello, quali sono le categorie filosofiche, intellettuali che sono alla base di quella pace. Il problema dell'Europa e della pace, e sto leggendo la Lettera Internazionale, l'intervento di Emmanuel Levinas nel 1986, è proprio quello che ci pone la contraddizione della nostra coscienza di europei. È il problema dell'umanità in noi, della centralità dell'Europa, le cui forze vitali, nelle quali resta ancora attiva la perseveranza brutale degli enti nel loro essere, sono già sedotte dalla pace preferita alla violenza e ancor più precisamente dalla pace di un'umanità europea in noi che ha già optato per la saggezza greca in modo da attendersi al vero, la pace umana, pace fondata sulla verità. È un discorso piuttosto complesso, provo a semplificarlo molto. In queste prime righe di Emmanuel Levinas si intravede la dialettica, la contrapposizione, la scintilla, la rottura tra i due grandi poli dell'Occidente, cioè Atene e Gerusalemme, no? L'idea della verità e della conoscenza che domina quindi anche sulle vite e che li informa della sua luce teoretica, che diciamo, semplificando molto, è la prospettiva greca, ateniese, dinanzi invece alla prospettiva della responsabilità, direbbe Emmanuel Levinas, del primato della vita pratica su quella teoretica, di una vita pratica ancora non teorizzata ma che informa, poi dà forma alla teoresi, ecco la visione di Gerusalemme. Levinas guarda un po' con sospetto questa Europa greca basata ancora sul concetto di verità, di ente, di presenza, dell'essere, laddove lui intravede, Emmanuel Levinas ha fatto anche delle profondissime riflessioni sul nazismo, dove lui intravede un elemento comunque presente di violenza. E su questo lui sviluppa questo ragionamento interessante che possiamo leggere su Lettera Internazionale. Quindi pace fondata sulla verità di un sapere dove il diverso, invece di opporsi, si accorda o si unisce, lo straniero si assimila, l'altro si concilia con l'identità dell'identico in ognuno. Ecco perché nella prospettiva greca ogni ente deve assumere un senso, un ordine, un numero, diventare una procedura all'interno dell'unica luce della verità, e quindi l'assorbimento, il ritorno all'uno delle differenze. E quindi in questo annullamento delle differenze nella verità Emmanuel Levinas vede una delle origini fondamentali, chiave della violenza umana, così come è stata concepita partendo dalla meraviglia di Atene. Ma insomma è un articolo, come potete capire, abbiamo lette quattro righe, che ha molte implicazioni, ma ve lo segnalo come segnalo gli altri articoli presenti nell'ultimo numero di Lettera Internazionale.
Thank you.
Sono le 9:22 minuti e 54 secondi. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Fabio Cappelli. La morte del tifoso napoletano Ciro Esposito è un lutto terribile per il calcio italiano, che nelle stesse ore elabora il fallimento dell'avventura mondiale. Il calcio italiano in crisi è lo specchio quindi di una società in affanno. Ecco, questa è una delle domande, insomma, che verranno affrontate alle 10 su Radio 3 da Fabio Cappelli. A tutta la città ne parla. Noi intanto continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, e vi segnalo pagina 26 di Avvenire, nelle sue parti culturali, dove troviamo un articolo di Nazareno Giusti dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Ecco, a proposito di Prima Guerra Mondiale, io vi segnalo proprio un'iniziativa di Radio 3. Radio 3 e la Grande Guerra, proprio in apertura delle celebrazioni della Grande Guerra, Radio 3 sabato 28 giugno sarà in diretta da Rovereto e Trento, proponendo molte cose interessanti, per esempio a Sarajevo il 28 giugno, cioè pagine del libro omonimo di Alberto Forti, introdotte da Paolo Rumiz, fra l'altro poi presentato tutto questo da Marino Sibaldi. Questo il 28 giugno alle ore 10:50 a Rovereto, presso la Campana della Pace. Poi invece la sera, il 28 giugno alle 21, al Teatro Sociale di Trento, un grande concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del Rai, con anche musiche meravigliose di Gustav Mahler, di Ravel, di Schubert. Insomma, queste sono alcune delle celebrazioni che Radio 3 inizia per ricordare i 100 anni dalla Grande Guerra, questo a Rovereto e a Trento il 28 giugno. Fra l'altro, se andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, iscrivetevi alla newsletter, insomma, per avere tutte le informazioni necessarie per seguire Radio 3. Dicevo, Prima Guerra Mondiale, l'anniversario, Avvenire, un articolo molto bello di Nazareno Giusti, che ci racconta soldati bestiali, piccioni e cani in grigio verde. Ben 8 milioni di equini morti, è stato finora sottovalutato il contributo degli animali. Al confino si parla di questo libro di Lucio Fabi, che è uno storico triestino, pubblicato recentemente da Mursia, Il bravo soldato mulo, che affronta la storia della Prima Guerra Mondiale dal punto di vista degli animali, quindi dal punto di vista della loro percezione della guerra, quello che hanno rappresentato, che sono stati importanti, eccetera. Per i soldati abituati da sempre a convivere nei campi, in montagna con gli animali, cavalli, muli e buoi, non erano soltanto mezzi di supporto, ma concretamente esseri viventi a cui ci si accompagnava in un momento indubbiamente difficile e critico per la vita di tutti, uomini e bestie, continua, scrive Lucio Fabi in uno stralcio del suo libro, che viene riportato da Nazareno Giusti su Avvenire. Ci sono alcune storie molto belle, affascinanti, interessanti, anche commoventi, ma ci sono anche altri elementi interessanti. Alla guerra parteciparono anche animali insospettabili come elefanti e cammelli, utilizzati nei fronti extraeuropei, e che dire poi dei colombi, che vennero impiegati a tutte le latitudini come porta ordini. Fra l'altro poi si ricorda anche, c'erano poi animali non propriamente voluti, per esempio pidocchi, pulci, cimici, zanzare, che infestavano le trincee, soprattutto topi, enormi e malati, ingrassati grazie alla gran quantità di lerciume e di rifiuti che si accumulava nelle trincee infangate e negli ambienti malsani delle retrovie. Quindi anche la Prima Guerra Mondiale vista semplicemente da una pulce che stava lì e che trovava in quel luogo, in quelle trincee, forse il suo luogo ideale, forse, per dirla con Pangloss, il migliore dei mondi possibile. Questo mi richiama alla mente una bellissima riflessione che fece un grande filosofo italiano, Giuseppe Renzi, leggendo L'Etica di Spinoza, mostrando come l'infinita sostanza, che per l'appunto infinita, trova per ciascun essere vivente un luogo perfetto. Il luogo della distruzione, diceva Giuseppe Renzi leggendo Spinoza, è proprio il luogo ideale, per esempio, di un topo, e per quel topo, dal suo punto di vista, quello è il migliore dei luoghi possibili. Riflessioni possibili che si possono fare leggendo le storie degli animali protagonisti della Prima Guerra Mondiale.
Thank you.
9, 27 minuti, 46 secondi, ancora Yancy Special di Junior Mans questa mattina a pagina 3, il brano che ha accompagnato la nostra lettura delle pagine culturali dei quotidiani. Saluto Guido Zaccagnini, buongiorno Guido.
Buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato, tra pochissimo primo movimento, le anticipazioni, sì. Ma io continuando e concludendo la nostra rassegna stampa, dico un nome, John Sinclair. Che ti dice questo nome?
Musicista.
Musicista, jazzista, storico della musica,
della controcultura.
Insomma, se ne parla in una paginata, del Manifesto, un articolo di Leonardo Clausi. John Sinclair, poeta, storico e filologo del jazz, è stato un motore della controcultura radical americana. Di recente è uscito un suo CD di spoken word, Mowok. Io sono comunista ma non dogmatico, questo è il titolo dell'articolo di Leonardo Clausi dedicato a Sinclair. Sono stati anni grandiosi, eravamo un movimento di massa, lo diventammo soprattutto grazie al rock and roll. L'obiettivo primario era uscire dal Vietnam e una volta raggiunto però tutto si sgonfiò. Ci sono molte cose interessanti, altre che sono inevitabilmente nostalgiche in questo articolo di Leonardo Clausi, quasi che Sinclair non riesca proprio a uscire da quegli anni come momento unico dell'autenticità possibile. Il resto poi di quello che è venuto dopo è quasi una specie di decadenza inevitabile, di caduta e deiezione di quel momento invece pieno di autenticità. Ci sono alcune cose interessanti, il modo in cui lui ancora interpreta il jazz, vede nel jazz come una possibile riscossa libertaria in quanto musica che decostruisce qualunque ordine armonico, che quindi si intravede e apre squarci possibili di libertà. Fra l'altro una riflessione interessante è che si può legare anche a quanto diceva prima Emmanuel Levinas, quindi unendo e tenendo un arco che tiene insieme Levinas e il jazz. Ma insomma, Guido Zaccagnini, invece, parliamo di cose più concrete, le anticipazioni di primo movimento.
Oggi ascoltavo, si è parlato di calcio, nel bene e nel male, si tornerà a parlare in tutta la città della morte di Ciro Esposito. Ebbene, il nostro sagace curatore ha pensato bene quest'oggi di occuparsi, se non del tutto, ma in buona parte, di Brasile. Stradivarius in Rio. Stradivarius in Rio de Janeiro, e poi c'è una sinfonia di Honegger, Delizie Brasiliensis, che non è il Brasile, però manca una R, Brasiliensis.
Beh, continuiamo a elaborare la sconfitta, ma insomma, questo Guido Zaccagnini a primo movimento insieme a Gina Collauto alla console, Isabella Carboni in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Vi ringrazio, vi saluto, vi do un appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.